Tour terminato e c'è il ritorno in Italia. Io sono un uomo glabro e fresco. Sono una novità. Così, dentro al Terminal 3 dell'aeroporto di Rio, arrivo risolto, ridanciano, conciliato, pasquale. Ma non sono queste caratteristiche che fanno sussultare i miei musicisti e il mio manager quando mi vedono arrivare all'appuntamento col check-in. È il mio abbigliamento che li sconvolge. Indosso disinvolto un costume a fiori, una canottiera bianca e due ciabatte. Nessun bagaglio. Loro mi guardano sudatissimi al di sopra dei carrelli oberati di valigie e strumenti musicali e non capiscono. Solo l'occhio di genio Afrodite è andato oltre. Ha già capito tutto. È intelligente, Afrodite. E posso leggergli il labiale mentre avanzano. Dice sconsolato ai suoi, non senza un boccone d'ironia. Ragazzi, da oggi siete disoccupati. Eh sì, Jenny Afrodite ha capito proprio tutto. Perché io col cazzo che torno alla vita di prima, col cazzo che torno a cantare, a buttarmi addosso a tutti i corpi che passano, a cercare grammi di cocaina nei bassi fondi di tutti i luoghi dell'Atlante, col cazzo che torno a fare il marito, il padre, l'amante, il fidanzato, l'amico di chiunque. Io non voglio fare più un cazzo di niente, io voglio le tendine alle finestre. E Jenny lo sa da solo, perché si tratta esattamente di quello che vorrebbe fare lui. E dunque conosce virtualmente in anticipo gli atteggiamenti di questa scelta. Sa la teoria e ora ha davanti a sé la pratica, che sono io. Però non se l'aspettavano proprio da me. Mi reputavano un ostaggio dei vizi e della superficialità. Ignorano che, liberatisi dal vizio della vita com'era, permane sì la superficialità, ma come risorsa, non come impoverimento. Per questo attaccano a distribuire a me stesso domande sovrapposte e caotiche, ingorde e sconnesse. Regna l'incredulità. Hanno i cuori trafitti dall'ignoranza, non mi conoscono ancora. Sintetizzo tutte le domande con un'unica risposta, questa. Ragazzi, la stanchezza. La stanchezza è la migliore amica della libertà. Uno passa la vita a credere che la volontà, l'applicazione, la determinazione di carattere ti possano avvicinare alla libertà. Ma manco per il cazzo. Solo la stanchezza ti porta in quella famosa stanza senza pareti, la libertà. Solo stanco di tutto puoi finalmente dire no, non vengo, non partecipo. No, no e ancora no. La libertà è dire sempre no. Questo dico. E credevo di essere stato esauriente, e invece gli occhi di Titta si riempiono di lacrime. Commosso, ha tirato fuori un affetto nei miei confronti che mi fa traballare fisicamente proprio, perché tutto mi aspettavo dall'esistenza, tranne che questo potesse provare un sentimento disinteressato nei miei confronti. Ma l'uomo, si sa, è come la Coca-Cola. Basta scuoterlo un po' e attacca a spruzzare di tutto, sangue e sentimenti, calore e risentimento, tutto di fuori. Così, con la voce spaccata e il labbro inferiore che gli trema vistosamente, implora nel pianto aperto. Ma che cazzo ci fai tu da solo in Brasile per il resto della vita, Tony? C'ho la risposta. Che vi credete? C'ho la risposta, per Dio. Faccio tutto quello che non ho fatto fino ad ora, Titta. E cioè? Mi rilasso. L'ho detto già bello rilassato. Mi credono. Stanno allontanando da loro stessi il dubbio, l'incredulità, la diffidenza, lo spettro dello scherzo e tutto il resto. Aggiungo. È tutta la vita che volevo farlo, ragazzi. Volevo rilassarmi e non lo sapevo. Quando gli affetti più cari ti lasciano prematuramente, sei a corto di pedagogia. Rimani sguarnito di molte conoscenze fondamentali. Una di queste è il relax. E io sono in credito mostruoso col relax. Marino Pappalardo non si vuole rassegnare. Piange, pure lui. Mi vogliono bene tutti nel mondo e io non lo sapevo. Insiste e sgomento. Tempo 6 mesi di rompi il cazzo e ci vieni a cercare un'altra volta. Vedremo, dico io. Ma lo dico in un modo così pacato, senza conflitto, così rilassato, che lo capiscono un'altra volta che faccio veramente. Tanto che Jenny si stacca e mi si avvicina per la prima volta e fa una cosa che non dimenticherò mai più. Mi dà un caldo, lento bacio sulla fronte rasata. Poi dice per la prima volta, distante chilometri dalla sua proverbiale ambiguità, con una franchezza che mette paura: sei il mio idolo, Tony. Tony. Sono un pover'uomo, dico io.
Sì,
ma sei il mio idolo, dice lui. Però mi devi togliere una curiosità, Jenny, ora che tutto è finito. E la devi togliere pure ai ragazzi, perché sono anni che ci rotoliamo nel dubbio. Dici, tu ti fai di eroina, Jenny. A questo punto Jenny sorride con un candore inestimabile e con l'apice della semplicità di cui non lo ritenevamo capace risponde: ma potevate chiedermelo prima, ragazzi, ve l'avrei detto subito. Certo che mi faccio di eroina, e sapete perché? No, Jenny, non possiamo saperlo. È una roba estranea alla nostra generazione, chioso io con onestà. Perché la vita vera è faticosissima. E sorride, come un bambino bello. Che dire, non mi ero sbagliato. Non mi ero sbagliato nel senso che c'ha la saggezza dentro, Jenny Afrodite, indefinibile. C'ha la morte nel cuore. L'aeroporto di Rio si ammutolisce tutto quanto per 2 secondi. Dico davvero, succede alle volte se ci fate caso. Uno sta nel posto più rumoroso del mondo e poi per un complotto di assolute casualità, per uno spazio ridottissimo di tempo, incredibilmente si presenta il silenzio inaspettato. Questa è una di quelle volte. Gli do anch'io un lungo bacio sulla fronte a Jenny Afrodite, ma questa volta non ce l'ho la risposta pronta. E non sono mica un intellettuale, io. Li bacio a uno, mi volto e strascico piedi e ciabatte come l'abitué di una sauna lungo il pavimento lucido dell'aeroporto. Non mi volto a guardarli, perché lo so che ho le lacrime alle spalle. Esco dal terminal e vengo assalito da quel caldo tropicale perenne che non mi mollerà più. I problemi di circolazione, puff, svaniti, in un colpo solamente, dopo anni di attesa paziente e certosina. Il calore, il mio nuovo amico, ora che liberatomi di piattole e pidocchi, sono di nuovo solo. In Brasile, però, dove tutto è senza contraddizioni, senza soluzione di continuità, possibile e impossibile. Ma non tutto è così schematico, per carità. Ma non ci mettiamo a credere veramente a tutte le cose che vi ho detto, eh? Non è che le cose stanno davvero così. La vita fluisce un po' facendosi i fatti suoi. La nuova vita, la vecchia vita, sì, indubbiamente accadono degli spartiacque, ma mai così definitivi, limpidi, risolutivi, come ci vogliono far credere e come vogliamo credere noi stessi con un po' di ragionamenti. Sì, l'impeto delle decisioni è quello, ma poi ci si trascina, ci si lascia vivere, si dà ascolto talora a un istinto di abbandono. Io mi sono lasciato vivere in Brasile per 20 anni. Mi piacerebbe dirvi che ho mantenuto ferreo e fermo fede ai miei propositi. Un po' l'ho fatto, per evoluzione naturale, ma mi sono concesso delle eccezioni. Qualche volta sono andato in un locale, qualche volta ho acquistato un grammetto, qualche volta mi sono caricato una bonona, ma tutto così, senza fissazione, un po' svogliato, un po' per ricordare quello che ero. Ma era la verve che si era smarrita. Era per sentito dire di me stesso che mi concedevo delle incursioni nella vecchia vita, ma in bocca non avevo più il sapore del dentifricio. È quell'odore che ti rianima. 20 anni sono lunghissimi e mantenere fede implacabilmente ai propri propositi è un'ottusità molto difficile, perché è difficile giustificare mentalmente l'ottusità. Diciamo però che mi sono rilassato, ho condotto una vita, diciamo, normale. Ma una cosa non l'ho mai più fatta. Non ho mai più cantato. Neanche sotto la doccia, neanche dopo una sega particolarmente ben riuscita. Niente. La canzone mi è estranea del tutto, in maniera completamente congenita. E poi, per non farmi sfottere dalla nostalgia, non ho mai, dico mai, telefonato in Italia. Solo un esile contatto postale con Jenny Afrodite per farmi dare il denaro dei diritti e vivere di rendita modesta. Il Brasile è bello e caro, le tendine alla finestra pure, la vita calma e ragionata anche, ma certe volte ci si può anche fracassare le palle di tutto questo. Però ero ancora stanco e sapevo che una telefonata a un amico, a mia moglie o a mia figlia avrebbe fatto crollare tutto il castelletto. I dubbi avrebbero potuto avvolgermi e, in men che non si dica, mi sarebbe toccato un aereo per ricominciare da capo. Lo spettro della fatica dell'Europa mi faceva desistere. Meglio invece così. con quel leggero, prolungato autocompiacimento di vivere come nascosti. In questi 20 anni in Italia nessuno sapeva dove ero andato a finire, ero ufficialmente scomparso. Non saprei dirvi se si sono mai occupati di me pubblicamente, perché col tempo non ho più visto la televisione italiana, né comprato un giornale italiano. Sì, sulle prime, è vero, non resistevo, mi aggiravo attorno alle edicole fornite, compravo qualche quotidiano, era una tentazione irresistibile. È durato qualche tempo, ma la commedia del bel paese mi sembrava sempre quella, e io che non ne facevo più parte. Nomi nuovi che si affacciavano, ma gli arredi dietro la finestra sempre gli stessi. Nessuno come gli italiani sa organizzare così bene le tempeste dentro ai bicchieri d'acqua. Confondono in perpetuo l'eroina col caffè, la bomba con la scorreggia. E così, dopo un po', molto semplicemente, mi è passato di mente di comprare il giornale. Mi è parsa un'altra spesa inutile, anacronistica. Ci si sente statuari quando capisci che la notizia non ti riguarda più. Tutte le notizie del mondo che non possono alterare quello che sei. Un uomo saltuario. Però non ho mai smesso di fumare, perché lì, in qualche angolo remoto di quel luogo dove le cose umane funzionano e vengono determinate con chiarezza, luogo al quale ci illudiamo di avere accesso, ma che invece è sbarrato come un cavo svizzero, ci sta di sicuro quel dolore che ti impedisce di essere autenticamente rinnovato e purificato. Il marciume che sono stato si è sedato. Io lo so, lo intuisco, che non è scomparso per sempre. Sta sulla porta come un buttafuori, e quando la serata sta per finire e non ci sono più clienti, quello non è detto che non entri e faccia un casino inenarrabile. Si può cambiare, certo, ma in un modo relativo. È solo una questione di tempo, a meno che la morte non ci venga a prendere in anticipo.